Eccoci, ci ritroviamo per la lezione divina dopo Pasqua. Abbiamo celebrato la settimana santa e quindi domenica prossima è la seconda domenica di Pasqua. Vi ricordo i testi della liturgia. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, il capitolo 2, dal versetto 42 al versetto 47. È il primo dei cosiddetti sommari, che nella prima sezione del racconto, quando ancora la prima comunità di discepoli si trova a Gerusalemme, sintetizzano gli elementi essenziali che caratterizzano la prima comunità dei discepoli del Signore e la vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo. Il primo sommario, dal versetto 42 al versetto 47 nel capitolo 2. La seconda lettura è dalla prima lettera di Pietro. La prima lettera di Pietro è presente nella liturgia quotidiana, nell'ufficio delle letture. La prima lettera di Pietro, ed ecco, domenica prossima, nel capitolo primo, i versetti da 3 a 9. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 118, che è una delle voci che risuonano più frequentemente nel corso di questi giorni, giorno domenica di resurrezione, oggi nella liturgia eucaristica, domani allo stesso modo, domenica, salmo 118. E quindi il brano evangelico. Ah, naturalmente noi non leggiamo il Salmo 118, ma ci occupiamo questa sera del Salmo 17. Fermiamo la nostra attenzione sul Salmo 17. E il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31. Ricordavo poco fa che abbiamo celebrato la Settimana Santa e con la solenne veglia del Sabato Santo siamo entrati nel tempo di Pasqua. È vero che quest'anno la veglia del Sabato Santo, come peraltro tutte le celebrazioni della Settimana Santa, hanno assunto una fisionomia particolarmente riservata. Sappiamo bene come stanno le cose, come sono andate e come stanno andando, ma questo non toglie solennità alle celebrazioni nelle quali siamo coinvolti, anche se a distanza. E non toglie solennità. La settimana di Pasqua, la prima settimana di Pasqua che stiamo celebrando in questi giorni, fa tutt'uno con il giorno santo della risurrezione del Signore e questo tempo poi si estende per 7 settimane da domenica scorsa fino a Pentecoste. E di settimana in settimana è sempre l'unico mistero di Cristo nostro Signore, risorto dai morti, che viene celebrato. Ed è anche il mistero della vita cristiana che si dispiega in tutte le sue inesauribili ricchezze. La gloria della resurrezione si effonde negli spazi del cosmo, nell'avvicendarsi dei tempi. Il Signore vivente attira a sé ogni creatura e tutto riempie, tutto trasforma, tutto rinnova con l'efficacia di quella forza di comunione che è sprigionata dalla bellezza eterna e incorruttibile del suo corpo glorioso. Ci disponiamo a celebrare la domenica in albis, come si diceva. Un tempo è la domenica che segnava anticamente il momento in cui i neobattezzati deponevano l'abito bianco, le albe. E ormai l'abito dei cristiani consiste nella loro indissolubile appartenenza al Signore vivente. È questo l'abito che non si depone più per la vita e per la morte, perché esso vale come sigillo di comunione che rimane in eterno. E mentre impariamo a morire nella nostra vita cristiana, già siamo rivestiti di Cristo per appartenergli nella pienezza della luce e nella definitività dell'amore. Amen. Alleluia. Ora ascoltiamo il testo della prima lettura negli Atti degli Apostoli. Leggi pure.
Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e i prodigi e i segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case. Prendevano cibo e letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20, dal versetto 19 alla fine del capitolo. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete non rimessi resteranno». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». E Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto? Beati quelli che, pur non avendo visto, credettero». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Ecco qua. Ed ora ritorniamo al Salmo 17, proseguendo nella lettura del Salterio, passo passo, un salmo dopo l'altro, così fino alla lezione divina che precedeva la Domenica delle Palme, e così ci ritroviamo oggi nella settimana di Pasqua. Il Salmo 17, solo qualche richiamo al percorso compiuto, perché in realtà i salmi si succedono in maniera tale da dare forma, dare criteri interpretativi all'esperienza di un grande viaggio, e più esattamente è il nostro viaggio di ritorno dall'esilio della vita, la condizione di esuli dal giardino della vita che ci riguarda tutti. E se ricordate, il Salmo 14 si concludeva esattamente così: quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Salmo 14, versetto 7. Questo viaggio ci ha coinvolti dall'inizio del contatto con il libro dei Salmi, che noi stiamo man mano riconoscendo come la voce che ci accompagna nel discernimento del nostro cammino di rieducazione alla vita. Ed ecco, ci troviamo in pieno alle prese con i segnali che ci aiutano a decifrare il valore di questo viaggio di ritorno dall'esilio. E il Salmo seguente, 15, ci ha collocati nella condizione di coloro che sono alla ricerca della dimora presso il Signore. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Così il Salmo 15, ricordate? Questa relazione con il Signore, che si è fatto a sua volta straniero, viandante, lui stesso è in cammino, è attendato in mezzo a noi proprio per accogliere la nostra ricerca, ma accogliere questa nostra ricerca da parte sua significa anche aiutarci a uscire dalle ambiguità. E il Salmo 16 che leggevamo nel nostro ultimo incontro, il Salmo 16, l'uscita dalle ambiguità, laddove abbiamo fatto conoscenza con un personaggio più delle caratteristiche di un levita, che è abituato a frequentare, come tutti comprendiamo bene, le liturgie che si celebrano nel Tempio, e dunque un'educazione particolare e anche delle competenze teologiche e liturgiche di tutto riguardo, ma consapevole in una testimonianza che manifesta la sincerità autentica della sua coscienza, consapevole di essere condizionato da ambiguità di fatto e rischi di ambiguità che svuotano dall'interno esattamente quello che comunque è e rimane l'impegno oggettivo della sua vita consacrata al servizio delle cose del Signore. E dunque si tratta di uscire da quelle ambiguità, ne parlavamo nella nostra ultima lezione divina, e proprio nel Salmo 16 abbiamo constatato come quell'anonimo orante, levita, come probabilmente dobbiamo identificare la sua posizione ufficiale nell'ambito della grande comunità di Israele, e abbiamo constatato come ha dichiarato nel superamento delle ambiguità, a cui non si sottrae con tutto il travaglio che questo comporta, si intende bene, ma ha dichiarato come è totale ormai il suo coinvolgimento e il coinvolgimento del suo vissuto nel contesto di quelle che sono le misure, le condizioni, le forme di una esistenza umana alle prese con le cose del mondo. E quindi nel Salmo 16, versetti che leggevamo da 5 a 11, è lui che parla in prima persona singolare, dice: ecco come il mio vissuto è totalmente preso, è totalmente segnato, strutturato nell'appartenenza al Signore, laddove appunto il suo vissuto è il vissuto di un essere umano che ha a che fare con tutte le cose, le vicissitudini e le le misure oggettive di questo mondo. E qui vedete, ci inseriamo adesso noi con il Salmo 17, che dobbiamo leggere passo passo come al solito, perché è come se intervenisse a questo punto una voce che ha ascoltato la testimonianza diretta in prima persona singolare da parte di quell'anonimo levita, e questa voce si pone in atteggiamento interrogativo: ma sarà così anche per me? E in questa voce possiamo dare spazio, in questa voce possiamo come dire, introdurci anche noi, almeno con una eco sommessa e appena appena mormorata, con questioni che riguardano direttamente il nostro modo d'essere, il nostro vissuto. Ma questo vale anche per me. E questo coinvolgimento totale che l'antico levita proclamava con tanto trasporto, con tanto slancio, con tanto fervore, con tanta sincerità, dobbiamo pure riconoscergli, perché è una dichiarazione che è il frutto di un lavorio interiore quanto mai esigente. Ci parlava di una gioia piena alla presenza del volto del Signore, dolcezza senza fine alla destra del Signore. Così si concludeva il Salmo 16. Ed ecco, anch'io, un orante che adesso si esprime in prima persona singolare nel Salmo 17, che ci rappresenta tutti, e onestamente, coraggiosamente anche noi avvertiamo che la testimonianza dell'antico levita ci mette in discussione, ma è un'ipotesi valida anche per quanto riguarda il mio vissuto e il mio modo di essere in relazione con il Signore. Tra l'altro, appunto, noi siamo alle prese con situazioni oggettive che compromettono tutto quello che riguarda il risvolto liturgico e sacramentale della nostra vita di discepoli, la nostra vita di cristiani, nostra vita di comunione, comunione vitale con il Signore. E questo è un modo per fare Pasqua? È veramente Pasqua? Abbiamo celebrato la Pasqua, stiamo celebrando la Pasqua, ma siamo effettivamente in grado di riecheggiare in noi stessi e far nostra la testimonianza di quelle vita? È davvero la totalità del mio vissuto consegnata per vivere alla presenza del suo volto e gustare la dolcezza senza fine della sua presenza alla sua destra? Ed ecco il nostro Salmo 17. Il Salmo che dà voce a un orante che, dal punto di vista della sua condizione, come dire così, logistica, probabilmente è in pellegrinaggio, è giunto al Tempio e forse trascorre la notte in atteggiamento devoto nel Tempio, ma ci rendiamo conto del fatto che questo orante, con il quale noi senza grandi sforzi possiamo identificarci, porta con sé degli interrogativi, accennavo qualcosa del genere poco fa, porta con sé un travaglio, è un atteggiamento supplichevole che ora si rivolge al Signore. D'altronde evidentemente è giunto pellegrino fino al Tempio e sta sostando nel recinto sacro perché è agitato da problemi che non lo lasciano tranquillo. Ed ecco, la questione si porrà ora in maniera diretta, ma andiamo constatando senza perderci nei dettagli di un vissuto che evidentemente ha tutte le caratteristiche empiriche di ogni vissuto umano, situazioni di fatto, di ambiente, relazioni interpersonali, collocazione sociale, attività di lavoro, tutte queste cose, ma non ci vuol molto perché ci rendiamo conto di come questa sua posizione supplichevole, questo suo modo di entrare nella preghiera e di sostare nella preghiera diventa il contesto in cui man mano si sviluppa un necessario e profondo chiarimento interiore. Il sanno si sviluppa, come dire, alla maniera di come un movimento ondoso, tre ondate, la supplica del nostro orante che man mano si inserisce in un contesto che si fa più chiaro. Non vuol dire banale, non vuol dire che la sua attenzione diventa più sofisticata dal punto di vista intellettuale o forse addirittura più condizionata dalle urgenze operative della sua esistenza. Un vero e proprio discernimento interiore, quello che man mano si viene delineando, tre ondate, vi dicevo, che possiamo subito identificare, poi man mano leggiamo il testo. Il testo non è facilissimo, in alcuni passaggi gli studiosi che si occupano di queste cose sono in difficoltà. Questo non ci impedisce di affrontare comunque la lettura del Salmo 17 e di trarne beneficio, come spero, ma teniamo conto del fatto che qua e là la traduzione è un poco incerta e spesso le ipotesi sono in alternativa tra di loro per quanto riguarda l'interpretazione corretta dell'uno o l'altro versetto. Tre ondate. Da prima i cinque versetti, da 1 a 5, a partire dall'intestazione che dice esattamente preghiera di Davide, tefilà, la preghiera di Davide. Seconda ondata dal versetto 6 al versetto 12. Terza ondata dal versetto 13 al versetto 15 e solo un colpo d'occhio vedete che le tre sezioni, le chiamo ondate, nello svolgimento del nostro salmo si aprono tutte e tre con le invocazioni caratteristiche della supplica, verbi all'imperativo. Accogli, sii attento, versetto 1, e di nuovo versetto 6, dammi risposta, ascolta, e quindi il versetto 13, sorgi Signore, affrontalo, abbattilo. Verbi al modo imperativo, espressioni tipiche di chi sta pregando in atteggiamento di supplica. Il Salmo peraltro si intitola, come adesso ricordavo, proprio ricorrendo al termine tefillah, preghiera. Siamo alle prese con una testimonianza orrante che assume un valore emblematico che già gli antichi redattori del testo biblico hanno colto nel suo valore esemplare. E quindi leggiamo. Leggiamo versetti 1 e in realtà leggiamo i primi tre stichi o i primi tre righi del versetto 1. La mia Bibbia dice accogli Signore, invece di accogli vale la pena di leggere ascolta. Il verbo usato qui in ebraico è il verbo ascoltare, vale la pena di notarlo. Tra l'altro questo verbo ricompare nel versetto 6. Ascolta, Signore, la causa del giusto, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera. Vedete, tre invocazioni. Il termine preghiera che adesso leggiamo qui è lo stesso termine tefillah, che compare nella intestazione del Salmo. È un uomo che porta con sé un certo affanno, d'altronde se è un pellegrino che ha compiuto un viaggio, che adesso è giunto al luogo sacro e sosta nel cortile del Tempio, forse trascorre la notte, è dunque un momento di riposo, però evidentemente l'affanno ancora lo insegue e lo coinvolge e dunque probabilmente nel corso di una notte e nel silenzio della notte una richiesta di ascolto che vedete qui nella serie di invocazioni che leggiamo si fa sempre più spoglia una richiesta di ascolto che esige sempre meno se non esattamente di essere ascoltata. Una richiesta che cerca accoglienza, è vero, anche la traduzione con accogli è pertinente, ma propriamente qui si tratta di una ricerca mirata a deporre un carico, un fardello, che qui viene definito causa del giusto. Si presenta in nome di una sua rivendicazione, una sua richiesta o pretesa o certezza di essere nel giusto rispetto a un problema, rispetto a relazioni compromesse, rispetto a un vissuto inquinato dove ne succede di tutti i colori come capita in ogni esistenza umana e ascolta e poi un grido e il grido di chi certamente non si fa capire nei dettagli particolari del problema, sta gridando, e poi porgi l'orecchio alla mia preghiera. Ecco, adesso è l'atto con cui consegna l'intimo del suo vissuto. Quel che è importante per lui è questo incontro con il Signore. Un suo bagaglio di questioni da chiarire, delle sue rivendicazioni alle quali vorrebbe dare soddisfazione. Percepiamo il sussulto di chi è convinto di portare con sé il diritto dell'innocente o quantomeno il desiderio dell'innocenza. E d'altra parte è la relazione con il Signore che si impone come riferimento che man mano assorbe, contiene tutto suo carico di interrogativi interiori. Il testo del nostro Salmo prosegue: sulle mie labbra non c'è inganno. Ecco, ci tiene a rimarcare il fatto che si presenta non per far valere delle ragioni che gli consentano mai di approfittare dell'imbroglio, della interpretazione strumentale, dell'abuso. Esclude qualunque modalità di conversazione da parte sua che faccia riferimento a simili deviazioni, e la sua invocazione si fa sempre più pura, nel senso di un atto di affidamento alla presenza del Signore. E dal versetto 2 al versetto 5 infatti leggiamo: venga da te la mia sentenza. Ecco, da te un affidamento alla presenza del Signore, dove questo da te in ebraico è dal tuo volto. Venga dal tuo volto il discernimento che metta chiarezza nell'animo mio, e prosegue: i tuoi occhi vedano la giustizia, i tuoi occhi. E insiste: saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. C'è un problema di traduzione adesso tra il versetto 3 e il versetto 4, ma per ora leggo come sta scritto nella mia Bibbia: la mia bocca non si è resa colpevole, secondo l'agire degli uomini, e quel che segue ancora nel versetto 5. Fermiamoci un momento. Vedete che lui sta compiendo un atto di consegna di sé, del suo vissuto, nel momento iniziale, nel suo primo atto di invocazione, accennava una sua giustizia. Adesso consegna dinanzi al volto, e a partire da quella luce che il volto del Signore promana come garanzia di discernimento a cui egli si affida. Adesso consegna, vedete, il suo cuore, dice qui, e poi si parla nel versetto 3 della sua bocca, e poi, proseguendo ancora, a proposito dell'agire degli uomini, secondo la parola delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento. Siamo ancora nel versetto 4. Dunque il suo cammino, i suoi passi. Che è poi, come dire, ancora una volta, quella articolazione di termini e di immagini che sintetizzano tutta l'antropologia biblica: la persona umana nel cuore, sul volto, nella sua operosità. Cuore, volto, mano, altre volte così suggerivo di sintetizzare questa cosiddetta antropologia biblica. Il volto poi è la persona nella sua capacità di esprimere, di comunicare, di trasmettere, e nel volto naturalmente emerge la presenza della bocca, che è strumento di comunicazione per eccellenza, ma ci sono gli occhi, e c'è il volto nella sua complessità, nella sua capacità di rendere il segreto del cuore, l'intimo profondo, che è la sede dei pensieri, delle decisioni, della identificazione di una persona alla ricerca della propria vocazione. Il cuore diventa visibile, espressivo, comunicabile attraverso il volto, e quindi l'operosità, la mano, il braccio, il dito e il piede, anche la gamba, i passi. Ecco, vedete, una consegna totale. È una consegna nelle sue intenzioni profonde, quelle che sono custodite nel cuore, quello che è l'uso del linguaggio per comunicare, tradurre, in modo tale che non ci siano abusi. Qui vedete il versetto 3 dice: saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, ben tre imperativi a proposito del cuore, e quindi non troverai malizia. Qui il termine malizia probabilmente deve essere tradotto in altro modo: non troverai niente di inquinato nel mio cuore. Il mio cuore è tuo, ti appartiene. E poi qui probabilmente il termine che compare in ebraico è una forma verbale. Mi sono proposto di non trasgredire con la mia bocca, ecco, questo adesso sta dicendo, e la bocca è lo strumento delle mediazioni, come il volto, lo dicevo poco fa, è la persona che si esprime, la persona che comunica, la persona che trasmette, la persona che compie quel passaggio dal cuore che custodisce i segreti alla relazione con l'ambiente esterno e con le altre persone, attraverso un linguaggio che strumento più che mai necessario a questo scopo, ma qui lui dice che non ha usato la bocca per trasmettere, per trasferire, per far passare ciò che comprometterebbe in modo abusivo e devastante le relazioni con l'ambiente esterno. E poi successivamente parla dei suoi passi. Non ha invaso il territorio altrui. Stando a quello che è l'agire degli uomini, proseguiva in versetto 4 che già leggevo, seguendo le parole delle tue labbra, io ho seguito le parole delle tue labbra, ho evitato i sentieri del violento, ho evitato di calpestare gli spazi che sono invece invasi da un personaggio che lui qui definisce come il Paritz. Il Paritz è veramente il prepotente, è l'invasore, è l'arrogante che vuole farla da padrone. In greco qui parla di sclerè, di strade dure. Il testo in ebraico indica proprio un personaggio, il violento, traduce la mia Bibbia, e ci intendiamo. Ebbene, il cuore è consegnato, ma la bocca è consegnata, il volto è consegnato, e le sue potenzialità operative, il suo modo di essere presente in movimento sulla scena del mondo, tutto questo è consegnato al Signore. E vedete, consegnato al Signore nel senso che è proprio il Signore che egli sta scoprendo come l'interlocutore che è attento a lui, è in ascolto del suo grido, della sua preghiera, è presenza responsabile, la presenza del Signore che si prende cura del suo problema, della sua difficoltà di discernimento, della sua incapacità di decifrare, di chiarire, di prendere posizione nel corso della sua vita in modo corrispondente a una vocazione che che è esposta a degli ostacoli e a delle contestazioni e a delle tentazioni, per dirla in maniera ancora più energica, di cui adesso man mano ci renderemo conto. E intanto vedete come lui consegna la totalità del suo essere al volto del Signore. È lo sguardo del Signore, scruta di notte il mio cuore, non c'è un buio che possa impedire al tuo sguardo di penetrare laddove il cuore umano è un luogo interiore sconosciuto e indecifrabile a noi stessi, a me stesso, è il tuo sguardo. E poi vedete il versetto 4 parla della parola del Signore, la parola, sei tu che parli, sei tu che hai un discorso da comunicare, un'iniziativa da condividere. E il versetto 5, che ancora non leggevo, aggiunge: sulle tue vie tieni saldi i miei passi e i miei piedi non vacilleranno. E vedete, queste tue vie sono alla lettera in ebraico i solchi, le tracce del tuo passaggio. Già, un atto di consegna, perché ci sono le orme del tuo passaggio, le orme. E io sono in grado di muovermi e di camminare perché tu hai tracciato una pista da seguire, e il tuo modo di rivolgerti verso di me col tuo sguardo, di parlarmi, di essere presente nei termini operativi di colui che ha costruito appositamente la strada di cui ho bisogno. Questo è il riferimento che mi aiuta a passare da quella posizione iniziale di colui che rivendica la propria innocenza alla condizione di colui che si affida alla tua presenza, alla presenza del Signore. A proposito di queste orme, vedete nella lettura dei Padri della Chiesa ci sono naturalmente molti commenti. Sant'Agostino, a riguardo di questo versetto 5, dice: rimangono i segni del passaggio di Cristo, le orme del Signore, i solchi tracciati da Lui. E lui dice: i segni del passaggio di Cristo, e cioè segni impressi dai sacramenti e dalle sante scritture. Ecco, abbiamo i segni del suo passaggio, e noi siamo in tempo di Pasqua proprio alle prese con questa urgente verifica circa i segni del passaggio del Signore che è penetrato nella nostra condizione umana fino a condividere tutto, a sprofondare nell'abisso della morte, ed ecco ha tracciato la strada, risalito, e resta a noi da apprezzare la ricchezza e proprio la potenza redentiva dei segni, le parole, i sacramenti. E a questo punto, vedete, il Salmo prosegue, seconda ondata, vi dicevo, dal versetto 6 al versetto 12. Qui la seconda sezione del nostro Salmo si apre direttamente con il pronome di prima persona singolare. Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta, porgi l'orecchio, ascolta la mia voce. Questo versetto, stando alla traduzione in greco, è sempre presente nella celebrazione dei Vespri secondo il rito bizantino. Questo versetto, proprio questo. Fatto sta che adesso stiamo veramente accompagnando il nostro orante in un passaggio che segna una evoluzione importantissima, perché era inizialmente rivolto al Signore per proclamare la sua propria innocenza e chiedere aiuto a questo riguardo. Poi ci siamo resi conto di una evoluzione che lo ha coinvolto, e adesso si presenta dichiarando uno stato di bisogno. Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta. Anzi, vedete che qui probabilmente il testo, come è in ebraico e poi come viene tradotto anche in greco, sarebbe da tradurre anche in italiano mettendo un bel perché prima di darmi risposta. Io ti invoco, mio Dio, perché tu mi dai risposta. Dunque, la tua risposta è antecedente alla mia richiesta, alla mia domanda. Tu mi precedi, e io ci sono in questa storia in quanto sono un profugo alla ricerca di un rifugio. Io ci sono in questa storia alla ricerca di un riconoscimento, come adesso leggiamo, alla ricerca di qualcuno che mi dia una mano. Ma sei tu che mi dai la tua destra, la tua mano destra. Sono alla ricerca di qualcuno che si renda conto di me e rivolga verso di me uno sguardo buono. E vedete, la situazione si è evoluta e adesso lui si presenta in maniera così dimessa, corrispondentemente a quell'atto di consegna di cui leggevamo precedentemente, ma adesso emergono le presenze che lo minacciano, le presenze che lo disturbano, le presenze che adombrano il suo cammino e compromettono l'autenticità della sua vocazione, gli empi, come lui stesso dice. E allora, io ti invoco perché tu mi dai risposta. Porgi l'orecchio, ascolta la mia voce e quindi mostrami i prodigi del tuo amore. Tu che salvi dai nemici. Questi nemici sono i ribelli. Chi si affida alla tua destra? Chi, vedete, cerca rifugio e trova rifugio presso la tua mano. La tua mano destra è garanzia di rifugio per un povero come sono io. Qui si potrebbe anche tradurre tu sei il salvatore dei profughi, dei rifugiati, la presenza che invece il nostro orante avverte come aggressiva, come minacciosa, come pericolosissima, è la presenza di certi nemici che qui vengono individuati usando un vocabolo che potremmo meglio tradurre come ribelli, i ribelli che vogliono gestire le cose con le loro mani, che vogliono muovere le mani secondo i loro criteri, i loro interessi, le loro pretese. E invece qui io sono nella condizione di un viandante bisognoso di trovare riparo. A proposito di questo, vedete ancora, ecco qui il versetto 8. Custodiscimi come pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali. Accennavo già questo appello del nostro orante a un occhio buono, che sia veramente benevolo nei suoi confronti, così come l'occhio umano è in sé per sé più che mai sollecito a proteggersi, non per niente ci sono le palpebre e dunque a volersi bene nella positività di questo apprezzamento circa il dono che è costituito dall'occhio nel nostro organismo umano. Ma qui è l'occhio del Dio vivente, è l'occhio buono del Signore a cui il nostro orante in qualità di profugo si consegna ancora una volta. Proteggimi all'ombra delle tue ali di fronte agli empi, ecco, di fronte agli empi che mi opprimono, ai nemici che mi accerchiano. Qui la traduzione non valorizza adeguatamente un termine che allude proprio alla animosità piuttosto feroce di questi empi che lo disturbano, e adesso comprendiamo meglio qual è il fastidio che affligge la sua esistenza. Questa empietà ribelle che qui adesso vedete viene descritta dopo essere stata individuata in termini generici nei versetti 7 e 8 e 9, adesso viene descritta nei versetti seguenti, da 10 a 12. Intanto ci siamo resi conto di come il nostro orante si sente accerchiato. E vedete, è un accerchiamento che lo stringe dall'esterno, ma è un accerchiamento che avverte nell'animo suo, e questo subito ci lascia intendere che in realtà questi empi di cui sta parlando sono figure che possiamo individuare nel suo mondo, nel suo ambiente, figure esterne a lui, sì, ma in realtà sono figure interne a lui. C'è nell'animo suo, man mano che emergono le immagini relative a queste presenze, come il fremito di una paura che gli rimanda attraverso quelle immagini l'immagine di lui stesso. Ma forse sono proprio io, e sono anche io come loro, forse li capisco tanto bene, li descrivo in maniera così precisa e così penetrante perché io sono intimamente sintonizzato con loro, perché l'animo mio è omogeneo al loro modo di essere, di sentire e di operare. E infatti qui dice: essi hanno chiuso il loro cuore. Qui in realtà il cuore è il grasso, l'immagine è molto più corposa. Hanno chiuso il loro cuore nel senso che hanno la pancia piena, c'è qualcosa di tronfio, di obeso in questo loro modo d'essere, di fatto, o anche come ideale, come prospettiva, come modo per impostare la vita e porsi degli obiettivi per diventare grassi. Essi hanno chiuso il loro ventre, si sono, come dire, aggrappati al grasso in cui si crogiolano compiaciuti di loro stessi, e le loro bocche parlano con arroganza. Dunque c'è un linguaggio che è tipicamente loro e che sta esattamente in contraddizione con quella custodia della bocca a cui accennava poco prima il nostro orante, e poi eccoli, avanzano, mi circondano, presenze che si muovono sulla scena del mondo con estrema disinvoltura, con stupefacente presunzione di protagonismo, appunto come se fossero padroni del mondo, padroni di fatto in termini materiali, padroni anche in termini forse più sofisticati, per come forse sanno usare gli strumenti della cosiddetta cultura, gli strumenti della comunicazione, gli strumenti dell'interpretazione. Dunque avanzano e mi circondano, si sente assediato, è un assedio che si stringe addosso a lui dall'esterno, come vi dicevo poco fa, ma è un assedio interiore. Puntano gli occhi per abbattermi, per stendermi a terra. E già, uno sguardo che è capace di cancellare, capace di incidere la presenza del nostro orrante come la presenza di chiunque altro essere umano al suo posto, e squalificarla, e denunciarla, e considerarla fallimentare e meritevole di essere semplicemente squalificata ed esclusa. E così il loro sguardo verso di me, per abbattermi, simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato. Ecco. E io ho paura di essere capace di capirli così bene, perché me li ritrovo dentro e mi ritrovo dentro alle prese con questa empietà. E vedete che il discernimento si fa sempre più esigente, ma anche sempre più corretto, profondo, autentico. Ed ecco colui che si è presentato con quell'accenno che abbiamo colto all'inizio di tutta la sua preghiera, nei termini di una innocenza minacciata, la sua innocenza, che poi tutto di lui è stato consegnato, e adesso il nostro orante si rivolge al Dio vivente nei termini di un profugo che viene dal mondo dell'impietà. È un profugo che passa attraverso tutte le vicissitudini di una impietà capace di corrompere le coscienze, le relazioni, il mondo. È un profugo che chiede rifugio perché l'innocenza è di Dio. L'innocenza è di Dio. L'innocente, proprio lui, e proprio lui è rivolto verso di me e mi sta soccorrendo in questo discernimento che io non sarei mai in grado di compiere se non fosse proprio lui che mi guarda, che mi parla, che mi indica delle strade, che apre delle strade a mio favore. Ed è proprio nella relazione con lui che questo chiarimento si sta rivelando come il vero cammino di liberazione, di rieducazione alla vita nell'animo mio e nel contesto poi concreto dove la mia vita è fatta di relazioni, è fatta di impegni, è fatta di responsabilità, è fatta di doveri, è fatta anche di riconoscimento circa l'innumerevole messe di doni che ricevo, come sono debitore verso il mondo, verso gli altri, verso la società di cui faccio parte, verso l'ambiente nel quale sono inserito, e così di questo passo. È l'innocenza del Signore, è la sua innocenza nella relazione con me che mi consente di rendermi conto di quella empietà che è denunciata da lui in me, ma è quella impietà da cui mi tira fuori, è quella impietà rispetto alla quale mi difende e rispetto alla quale mi benedice e rispetto alla quale la sua presenza innocente è motivo di liberazione. Ecco, e adesso vedete, terza ondata, ci siamo, è proprio a lui in quanto innocente che il nostro orante si arrende, e in quella innocenza sua è denunciata la mia impietà e l'impietà del mondo, e in questa denuncia è il fondamento di un'opera di rieducazione alla vita, di ritorno, di conversione, che fa di me un profugo ospitato, fa di me un empio di fatto, un empio mascherato, un empio nascosto, un empio protetto, un empio quello che sono, con la mia impietà più o meno addomesticata, magari anche ad uso e consumo di una professione di vita cristiana, ma fa di me empio come sono un profugo che è in cammino per ritornare alla pienezza della vita, perché lui è innocente e perché la sua innocenza è garanzia nei miei confronti di una volontà d'amore rispetto alla quale io sono del tutto sproporzionato, sconfitto, sono squalificato. E d'altra parte questa sua volontà d'amore che mi si manifesta nella innocenza, che non mi fa male, che mentre mi denuncia mi fa bene, che mentre mi denuncia mi libera, che mentre mi denuncia mi rieduca alla vita. E allora sorgi Signore, ecco qui la terza sezione del nostro Salmo, sorgi Signore, anastasi dice poi in greco, sorgi, kumà dice in ebraico, sorgi, affrontalo, abbattilo, l'empio che è in me, con la tua spada, scampami dagli empi, con la tua mano, Signore, dal regno dei morti. Qui la traduzione è un po' problematica, ma noi proseguiamo comunque. Scampami dal regno dei morti, dai mortali, da quel modo di stare al mondo che è prigioniero della morte, con la tua mano, Signore. Vedete il secondo rigo del versetto 14, leggo che non hanno più parte in questa vita, invece bisogna leggere che hanno parte in questa vita, i mortali, coloro che vivono dentro un orizzonte di morte e sono prigionieri di questa condizione di impietà che li rende presuntuosi nel protagonismo di un'esistenza umana che si costruisce la propria morte. Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre, se ne saziano anche i loro figli, e ne avanzi per i loro bambini. Notate che qui il nostro orante sta constatando come l'innocenza del Signore, un'innocenza che gli mostra i prodigi del suo amore, come leggevamo nel versetto 7, questa innocenza che lo coinvolge in una relazione d'amore, liberandolo rispetto alle complicità che hanno fatto, farebbero, potrebbero sempre fare ancora, guardando avanti il cammino futuro, la sua vita equivalente alla ribellione degli empi, alla protesta degli empi, alla volontà degli empi, all'arroganza degli empi. Sì, ed ecco lui ne viene fuori, quasi quasi percepisce una situazione di solitudine, di estraneità, allora è diverso, diverso dal mondo, diverso dalle cose come vanno comunemente, come sembra che debbano andare per necessità di cose, e questa condizione di estraneità, però vedete, non è qui percepita e vissuta da lui come un motivo per polemizzare, per contestare, per condannare, anzi emerge attraverso queste righe, emerge una nota di compassione nei confronti degli empi, man mano che è tirato fuori dall'innocente che nella gratuità dell'amore lo libera e lo rieduca, man mano che è tirato fuori si rivolge a quelle situazioni di impietà che conosce bene per antiche complicità dall'interno, con un sentimento di profonda compassione, ma c'è un'altra sazietà ormai per lui, non è più quella la sazietà di cui vanno alla ricerca gli empi, e gli empi che sono prigionieri della morte, un'altra sazietà. Ed ecco il versetto 15, l'ultimo versetto del nostro Salmo: ma io per la tua giustizia contemplerò il tuo volto e al risveglio mi sazierò della tua presenza. È il versetto 15 ed è qui che noi ci dobbiamo fermare, ma vedete, questo versetto allude a un'altra sazietà. Un'altra sazietà che peraltro fa tutt'uno con questo nuovo senso di responsabilità che il nostro orante avverte nei confronti del mondo e nei confronti della impietà. Così come leggevamo nel corso dei versetti che precedono, e adesso non è il caso che mi ripeta, ma è una sazietà che subito si traduce per lui, che lì per lì ha percepito questo suo cammino di liberazione come un cammino anche di estraneità rispetto all'ambiente circostante, di solitudine forse, ed ecco un impegno di responsabilità, quasi un'urgenza missionaria, per dirla con un aggettivo che può apparirci un po' fuori misura, e invece mi sembra proprio del tutto pertinente, un'urgenza missionaria. Questa gente che è prigioniera della morte, ma adesso la morte è tenuta in mano dal Signore. E allora ecco, il volto del Signore, dice qui, io per la giustizia, per la tua giustizia contemplerò il tuo volto, che è un modo per dire che io posso presentarmi a te, posso veramente presentarmi, che è un atto di responsabilità, che è l'atto di offerta, di consegna, che implica tutto il carico di competenze che danno forma alla sua vita e strutturano le sue relazioni con il resto del mondo. È veramente una tensione missionaria questa. Contemplerò il tuo volto, mi presento dinanzi a te, e allora è tutta la mia vita che si sviluppa così nelle relazioni che man mano si vengono aprendo, articolando, complicando anche, ma chiarendo, illuminando, precisando, documentando relazioni che mi consentono non di sprofondare nella impietà come prigioniero della morte, ma mi consentono di incontrare il tuo volto. Il tuo volto mi viene incontro non attraverso una congiuntura di stelle o qualche improvviso lampo nel cielo, ma il tuo volto mi viene incontro attraverso le situazioni della mia vita, le situazioni della mia storia, le situazioni del mondo, le congiunture anche pesanti, drammatiche, lì per lì inspiegabili, che mi intrappolano, mi imprigionano, mi condizionano, e ci sei tu e il tuo volto, e io messo in grado di rispondere, messo in grado di offrire, messo in grado di consegnare, messo in grado di presentarmi al tuo volto. Tra l'altro qui è detto, il versetto 15 dice: al risveglio mi sazierò della tua presenza. A proposito di questa contemplazione del volto, ricordate tutti l'episodio di Giacobbe, capitolo 32 del Genesi, che vede il volto. È una figura esemplare che diventa un programma per tutta la storia della salvezza. Nel libro dei Numeri, capitolo 12, si dice di Mosè, che vede la presenza. Qui è usato un termine interessante, temunà è la presenza, è l'immagine, vede la presenza. Mosè è contestato tra l'altro anche dai suoi familiari più stretti, il fratello, la sorella, e Mosè vede la presenza. E quindi il risveglio, come prospettiva che dà un orientamento inconfondibile a tutta la mia vita, dice il nostro orante, una missione per incontrare il volto, come Giacobbe, come Mosè. Dunque non sono solo, anche se mi sembra lì per lì di essere esposto a contrarietà che mi minacciano e mi rendo conto di essere debolissimo, quel che conta è che il tuo volto, proprio tu, mi sei venuto incontro, ti sei preso carico di me, mi hai amato nell'innocenza e continui a venirmi incontro come Signore del mio cuore, della mia libertà, della mia vita e della storia umana. Lasciamo da parte il Salmo 17, io vado sempre oltre i limiti previsti e auspicati da tutti. Bisogna però che diamo almeno uno sguardo al brano evangelico di questa seconda domenica di Pasqua. Capitolo 20, leggevo precedentemente, i versetti da 19 in poi. Vorrei ricordare che il racconto della passione secondo Giovanni, nei capitoli 18 e 19, è incorniciata all'interno di due brani che fanno esplicito riferimento al giardino. All'inizio del capitolo 18, il giardino al di là del Cedron, laddove Gesù viene arrestato, un giardino. E alla fine del racconto della passione, fine del capitolo 19, il giardino nel quale Gesù viene sepolto. E in quella occasione, ricordate, sono gli ultimissimi versetti del capitolo 19, insieme con Giuseppe d'Arimatea è comparso Nicodemo, il quale nel versetto 39 portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, una quantità enorme, e si presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come era usanza seppellire per i giudei. Ed ecco il giardino. Dunque, una esalazione di profumo sovrabbondante. Il cadavere profumato e il corpo avvolto di oli aromatici, deposto nel giardino. E teniamone conto, vedete, per il nostro evangelista Giovanni, qui abbiamo a che fare con quello che lui stesso ha identificato come il trafitto, nel capitolo 19, la citazione del profeta Zaccaria nel versetto 37, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Il trafitto è il nuovo Adamo, dal fianco dell'Adamo dormiente, la compagna, e adesso dal fianco del nuovo Adamo che pende dalla croce, dopo aver ormai consegnato lo spirito, il nuovo Adamo da cui nasce la nuova umanità. Il nuovo Adamo da cui nasce la nuova umanità. Bene, ci siamo. Ecco la nuova umanità nel giardino della vita. Essere generati alla vita, prendete gli ultimissimi versetti del capitolo 20, c'è una prima clausola di chiusura nel capitolo 20, ce ne sarà un'altra alla fine del capitolo 21. Fatto sta che leggiamo e rileggeremo domenica che molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, perché credendo abbiate la vita nel suo nome, abbiate la vita nel suo nome. Essere generati alla vita significa, per il nostro evangelista, diventare credenti. Diventare credenti, essere generati alla vita. E il libro è al servizio di questa generazione alla vita, al servizio di questa generazione alla vita che ci riguarda in quanto diventiamo credenti. E diventare credenti significa entrare in una stabile relazione di vita con Lui. E vedete quel vedere il volto di cui ci parlava il Salmo 17, entrare in una stabile relazione di vita con Lui, vedere il volto. Ed ecco, qui nel capitolo 20, nelle pagine che già abbiamo letto nel corso di questa settimana, e adesso leggeremo ancora i versetti da 19 in poi, in queste pagine, all'interno del capitolo 20, quattro momenti di un accesso alla vita nuova, come il profumo ci invade e come il giardino della vita ci accoglie e come la relazione con il nuovo Adamo diventa motivo di una nuova nascita per noi e per tutti gli uomini che man mano diventano credenti, una relazione di vita stabile con Lui. Quattro momenti. Ricordo sommariamente le pagine che stanno alle spalle del brano che leggiamo domenica prossima. Dunque, i primi 18 versetti del capitolo. Un primo momento dal versetto 1 fino al versetto 10. Non mi perdo nei dettagli, ricordate quello che è successo, il sepolcro vuoto, Maria di Magdala va dai discepoli, i discepoli accorrono e quel discepolo amico del Signore che vide e credette, così nel versetto 8 del nostro capitolo 20, vide e credette, non avevano infatti ancora compreso la scrittura. Dunque non hanno un linguaggio per interpretare quello che è successo, in silenzio, una intuizione muta, però un'intenzione precisa, efficace, un'intuizione profondissima, silenziosa, l'intuizione di chi scopre quale amore è donato da parte dell'innocente, l'innocente senza alcuna complicità con il male che è in noi, con il male che è nel mondo, ed ecco, vide, credette, vide il vuoto, e il criterio interpretativo di quel vuoto per lui è la fede incrollabile in una rivelazione d'amore di cui egli è il primo testimone in quanto è il discepolo amico del Signore. È quella rivelazione d'amore che è prerogativa dell'innocente, quel vuoto che è motivo di scalpore, di preoccupazione, di angoscia, e su questo adesso bisognerà ritornare, e Maria di Magdala si agita tanto, ma quel vuoto è rivelativo di come l'amore nella sua innocenza sia vittorioso sulla morte. Per il discepolo amico, che però non ha parole per esprimersi, non dice niente, è silenzioso, ma un'intuizione, è come la percezione del profumo, e il sepolcro è vuoto, c'è il profumo. Noi nel corso di queste settimane abbiamo a che fare con chiese vuote, domeniche nelle quali la celebrazione avviene dinanzi a uno scenario vuoto, e il profumo del vivente, l'amore dell'innocente è più forte della morte, e il vuoto è rivelativo di questo amore innocente più forte della morte. E il vuoto non è motivo di angoscia, è motivo di rivelazione. Rivelazione. È l'amore vittorioso sulla morte. Un'intuizione, ripeto, che non può essere argomentata. Non conoscevano neanche la scrittura ancora in modo corretto e puntuale per elaborare un discorso che diventerà poi una catechesi, che diventerà poi un messaggio rigoroso e intraprendente. Niente di tutto questo. È il profumo. Primo momento. Secondo momento. Dal versetto 11 al versetto 18, conosciamo bene questa pagina, qui c'è di mezzo Maria di Magdala, e qui vedete adesso è impostato un discernimento che riguarda esattamente l'amore, che Maria di Magdala sia mossa da una sua motivazione affettiva, non c'è dubbio. Ma è evidente che è proprio questo suo amore che deve essere oggetto di un adeguato, energico, risolutivo discernimento. E quando Maria di Magdala viene chiamata per nome, nelle sue lacrime è rimasta dinanzi a quel sepolcro a lamentarsi per come hanno portato via il cadavere, dice e ripete, e poi vorrebbe andarlo a prendere questo cadavere, e non so dove l'hanno posto. Vedete, lei spiega quello che è successo in base ai dati concreti che sono a sua disposizione come un furto. Qualcuno ha rubato il cadavere, è un accenno questo che compare anche nel Vangelo secondo Matteo. Qualcuno deve aver rubato. Qualcuno deve aver rubato. E da parte sua chiede aiuto per poter intervenire, recuperare la refurtiva e in certo modo, vedete, rubarla ancora a sua volta, a sua misura, poter nuovamente rimettere in atto un atto d'amore che dal suo punto di vista è un atto di appropriazione, è un atto di dominio, c'è di mezzo un cadavere, qualcuno l'ha rubato, bisogna recuperare la refurtiva, bisogna rubarlo un'altra volta in nome di un amore più forte della perversa impietà di coloro che hanno portato chissà dove il cadavere del maestro amato. Beh, vedete, questo amore che ruba, che Maria di Magdala sta dimostrando per come accusa ipotetici ladri che sono intervenuti, e in realtà è nell'animo suo che emerge questa modalità di amare che è omogenea ai comportamenti che sta a modo suo denunciando negli ipotetici ladri. Un cadavere da recuperare. Ed ecco, chiamata per nome, Rabunè, chiamata per nome Maria. Si volge. È un atto che suppone un rivolgimento non solo del collo e dello sguardo, ma è un rivolgimento interiore. È un atto che implica una trasformazione nell'animo, che ha bisogno poi del suo tempo, ha bisogno di una certa sedimentazione, ma intanto qui vedete la scoperta per Maria di Magdala di essere al mondo nella gratuità del creato tra cielo e terra. È Gesù che dice: io salgo al Padre mio. La congiunzione tra il cielo e la terra, tra la terra e il cielo, e come lo scenario improvvisamente si illumina attorno a Maria di Magdala. Si rende conto di essere nel giardino? Si rende conto di avere a che fare con il giardiniere? Lei stessa suppone questo, inizialmente di quella sagoma, e poi è Gesù, ma è il giardiniere, e Maria vede il giardiniere. È il nuovo Adamo. E allora è l'innocente che è protagonista di quell'atto d'amore che ci sottrae a quell'amore proprietario, banditesco, a quell'amore che, per quanto possa sembrare contraddittorio l'affermazione, è empio, anche l'amore è empio. Non mi trattenere, dice poi Gesù a Maria di Magdala, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, vada ai miei fratelli. Vedete, qui è per l'umanità intera che si viene manifestando il valore di una relazione di fraternità, fraternità per cui non ci sono confini, ed è l'amore di Maria che viene liberato, che viene coinvolto in quel discernimento che apre in lei, chiamata per nome, l'esperienza della gratuità rispetto al creato nella sua interezza, e ogni creatura ricomposta nel contesto del giardino della vita, e relazioni fraterne senza limiti e senza impedimenti, perché è l'amore dell'innocente che ha conferito alla morte il valore di una garanzia di comunione con lui. Io salgo al Padre mio e Padre vostro. Ed ecco, Maria ha visto il giardiniere e ne vuol parlare subito, ne vuol parlare almeno con i discepoli. E qui vedete che è quella esalazione di profumo di cui ci siamo resi conto che sta dilagando. È veramente come una sovrabbondanza di profumo che invade l'animo, passa attraverso le mani aperte di Maria di Magdala e diventa come un soffio potente del vento profumato che la rende in grado di rivolgersi ai discepoli per dire: ho visto il Signore, è quello che le ha detto, ho visto il Signore, ho visto il giardiniere, già, eccoci. è la testimonianza di Maria, come l'amore dell'innocente che è più forte della morte, è l'amore dell'innocente che è più forte di quell'amore empio che noi siamo abituati a intendere, proporre, annunciare, proclamare, testimoniare come il valore per eccellenza nel nostro modo di stare al mondo, nel nostro modo poi di accusare il mondo attorno a noi di essere un mondo di ladri, un mondo di farabutti, un mondo di prepotenti, un mondo di corruttori. E il nostro amore è empio. E adesso Maria è chiamata per nome. Ho visto il giardiniere. E si rivolge ai discepoli. E allora rapidamente vedete il nostro brano evangelico. Sono loro che hanno ricevuto il messaggio da parte di Maria. Li incontriamo adesso qui, la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Venne Gesù e si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ecco, vedete, hanno ricevuto il messaggio da parte di Maria di Magdala? Evidentemente sì, l'hanno ricevuto, è la sera di quel giorno. E comunque, vedete, sono asserragliati in quell'ambiente domestico molto riservato, ben chiuse le porte. Anche in loro dobbiamo riscontrare una testimonianza d'amore dopo tutto quello che è successo. Maria di Magdala, modo suo, ma adesso l'amore che teme, già, che teme di essere derubato. Già, Maria di Magdala, e vi dicevo a modo mio poco fa, l'amore empio, l'amore che diventa diritto di rubare. E se i discepoli si comportano in questo modo è perché si stanno difendendo. Si stanno difendendo in questo luogo appartato, ben chiuse le porte. Il testo parla espressamente di una paura, la paura dei giudei. I giudei, indipendentemente dalla identificazione poi culturale, religiosa, etnica del termine, mettiamo pure la paura dell'empietà, la paura degli empi. Beh, Salmo 17 rispunta in tanti modi. Poi noi in questo periodo siamo abituati a vivere i momenti qualificanti della nostra vita di cristiani in luoghi appartati, ben chiusi, ben protetti, ben mascherati. Un amore che teme di essere derubato, ma è una condizione di necessità. Questo riguarda la condizione odierna per noi, è una condizione di rivelazione, una rivelazione, perché è in questo contesto che viene Gesù. Viene Gesù. Vedete che Maria di Magdala, lei è andata al sepolcro. Qui invece i discepoli, che pure hanno ricevuto il messaggio da parte di Maria di Magdala, sono abbarbicati a questo loro spazio interno, al chiuso delle mura domestiche, ben sigillate le porte, per timore di essere evidentemente inquinati, aggrediti, derubati. Già. E adesso viene Gesù. E viene Gesù che trasforma la paura in pace. Trasforma la paura in pace. Beh, non hanno paura del cosiddetto virus, è un'altra paura, ma invece sono analogie che comunque ci aiutano anche nella nostra preghiera e nel nostro cammino quotidiano e nel nostro cammino proprio in rapporto con vicissitudini contemporanee più che mai impegnative per tutti quanti noi. È Gesù che trasforma la paura in pace. E ci sono due gesti che illustrano esattamente questo passaggio dalla paura alla pace. Il primo gesto è il gesto dell'innocente che mostra le piaghe. Mostrò loro mani e costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Il primo gesto è l'innocente che mostra le piaghe, così come annunciava l'antico profeta nel quarto canto del Servo, Isaia capitolo 53 versetto 5: dalle sue piaghe siamo stati guariti. Queste sue piaghe sono la medicina che guarisce la malattia del mondo, le sue piaghe. E allora ecco che la paura è pacificata. L'innocente viene nel luogo della paura, negli ambienti della paura, negli spazi della paura, viene nei contesti comunitari dove la paura è divenuta motivo di riconoscimento, è la paura che separa, che individualizza, che interrompe relazioni sociali. La paura diventa il criterio in base al quale ci si riconosce parte di un'unica storia, ed è la paura pacificata. Perché l'innocente mostra le piaghe, perché le piaghe sono sue, e perché queste piaghe sue nell'innocenza sono dimostrazione della terapia di cui abbiamo bisogno per per la nostra vita, per la nostra vocazione alla vita. C'è un secondo gesto, e Gesù soffia. Vedete, di nuovo pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Ecco, il soffio con cui Gesù alita lo Spirito Santo è un'esalazione di profumo, ancora una volta. E in modo tale da coinvolgere i discepoli, quei discepoli poi siamo noi, coinvolgere i discepoli nella sua stessa missione. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. È l'innocente, vedete, che ha mostrato le sue piaghe. Ecco la medicina che guarisce. Ed ecco come nella nostra paura noi non siamo abbandonati a noi stessi, prigionieri della morte. Ecco come nella nostra paura noi siamo pacificati. È l'innocente che soffia lo Spirito, e un profumo sovrabbondante che dilaga in tutte le direzioni e che ci coinvolge, dico proprio in prima persona plurale, noi, nella sua stessa missione, quella missione che rende testimonianza a una via di redenzione che corrisponde alla illuminazione, al tracciato di una via di redenzione per tutti gli uomini, una via di ritorno alla sorgente della vita per tutti gli uomini, per tutti gli uomini. Già, è l'innocente che ha mostrato le piaghe, che adesso soffia sui discepoli in maniera tale da conferire a loro e a noi la responsabilità di un cammino sulle strade del mondo che assume un vero e proprio valore missionario, come già leggevamo nel Salmo 17, nel senso che sempre e dappertutto è tracciato un percorso per come l'innocente ci ha amati, per come l'innocente ha domesticato anche la morte in obbedienza alla sua volontà d'amore, e ha domesticato l'impietà, ha domesticato le nostre resistenze, ha domesticato le nostre paure, la paura di essere derubati, proprio in quello che abbiamo forse di più prezioso, che consideriamo come il massimo del nostro impegno al servizio di Dio e del prossimo. Il nostro amore è derubati. Ed ecco la strada che si apre sempre, dappertutto, perché per tutti gli uomini è il cammino della conversione alla vita, è un cammino ormai reso percorribile. E allora ricordate la gioia dei discepoli, la gioia dei discepoli che vedono. Cosa vuol dire adesso per i discepoli vedere? Maria di Magdala ha visto il giardiniere, e i discepoli vedono nel senso che sono animati da questa gioia. Gioirono al vedere Gesù, leggiamo qui. È la gioia che anima dal di dentro la scoperta di essere peccatori in cammino di conversione e di essere già strumenti di comunione per altri, strumenti di conversione per altri. È la scoperta commovente, stupefacente per i discepoli e per noi. Qui sta la missione della Chiesa, vedete, è proprio in questo riconoscersi peccatori in cammino di conversione, non peccatori inceppati, bloccati, rimasti ai blocchi di partenza, ma peccatori in cammino di conversione, e già strumenti di conversione per tutti, senza limiti, senza ritrosie, senza esclusione o preclusione nei confronti di nessuno. E qui sta la missione della Chiesa, vi diceva, il servizio dell'Evangelo. Scritto dell'Evangelo che è strutturato nell'ascolto della parola, nella celebrazione dei sacramenti, nell'esercizio di un servizio puntuale, capillare per la vita di tutte le creature di Dio. E qui incontriamo Tommaso, ecco, e bisogna che poi concludiamo, vedete, Tommaso che è ribelle, che non vuole saperne. Il Salmo 17 si parlava della ribellione. Tommaso non vuole saperlo. E Tommaso è arroccato in una posizione di solitudine distruttiva, senza amore. I discepoli erano là e Tommaso non c'era. In certo modo, vedete, forse è più coraggioso degli altri, si è esposto a dei rischi più pericolosi che mai, ma non c'era. E in questa sua presunzione un po' eroica, come peraltro Tommaso già ha dichiarato in altri momenti del racconto evangelico, in questa sua presunzione un po' eroica, in questa sua posizione di superiorità, di autosufficienza, e in questa sua solitudine rispetto a quello che gli altri discepoli vedono nella gioia e assumono una responsabilità missionaria che è fondamento della presenza della Chiesa nella storia umana, Tommaso è estraneo. E beh, vedete, adesso proprio Tommaso diventa la figura esemplare di colui che diventa credente. E diventa credente quando vede il Signore, ma vedete, quando si arrende dinanzi all'innocente che si presenta, e si presenta nella continuità del discepolato, proprio là dove Tommaso era insofferente, era protestatario, era ribelle. 8 giorni dopo, ecco qui il versetto 20, cosa c'è scritto? 28?
26.
26. Ecco qui, 8 giorni dopo, cosa vuol dire 8 giorni dopo? Vuol dire che ormai siamo entrati nel ritmo di una comunità che vive in ascolto della parola, nella celebrazione dell'Eucarestia, nella partecipazione a un unico cammino, nell'adempimento di una missione che orienta verso il servizio necessario, tenendo conto dei dati oggettivi da cui non si può mai prescindere, ma il servizio necessario per la vita di tutti gli uomini. Ed ecco, in questa continuità, l'ascolto della parola, la Chiesa che evangelizza e che celebra i segni della salvezza, e quindi la vita ritrovata in pienezza attraverso l'esperienza di un debito radicale. Era rispetto a questa condizione di debito che Tommaso era ribelle. Un debito radicale. Debito radicale nei confronti di questa presenza di testimonianza, presenza missionaria che identifica la Chiesa. E Tommaso adesso si arrende 8 giorni dopo. Vedete, questo richiamo è importantissimo. E allora venne Gesù ed ecco si rivolge a Tommaso, e Tommaso non usa più nemmeno le mani, non c'è bisogno. Mio Signore, mio Dio, versetto 28, mio Signore e mio Dio. E allora nella comunione con tutti i peccatori che muoiono si diventa credenti. Non si diventa credenti in autonomia, si diventa credenti in nome di un proprio eroismo autosufficiente che diventa poi in realtà un'espressione suprema ancora una volta di empietà, come giudizio sul mondo e giudizio sulla empietà altrui, pretesa di esercitare una propria posizione e una propria, come dire, quella certa presunzione di innocenza che abbiamo riscontrato nel Salmo 17 all'inizio della testimonianza ricevuta da quel anonimo orante. Ed ecco, invece arriva il momento in cui anche Tommaso è debitore nei confronti di tutti i peccatori di questo mondo, è debitore, è in un'esperienza di comunione, è nella nostra esperienza di peccatori in cammino di conversione, la fecondità dell'Evangelo, la fecondità di quell'onda di profumo che continua a passare attraverso la missione affidata alla Chiesa, l'ascolto della parola, c'è bisogno dei sacramenti, il servizio della vita, ed ecco, si diventa credenti e si diventa così come qui viene annunciata a Tommaso, beati nella fede, beati quelli che pur non avendo visto credettero. La mia traduzione dice crederanno, in realtà bisognerebbe dire credettero. Comunque sia, vedete che siamo rimandati a quel vedere il vuoto che fa tutt'uno con la fede nella rivelazione d'amore ricevuta da parte dell'innocente. Soltanto che adesso vedete rispetto a quel discepolo amico che in silenzio vide e credette, adesso abbiamo a che fare con una chiesa che vive ormai nell'ascolto della parola, che annuncia, che proclama, che evangelizza, che testimonia, che insegna, che esercita una missione in tutte le sue espressioni. E adesso, ecco, la beatitudine della fede. E allora la relazione con il Signore riempie tutto il vissuto. Allora tutta la vita diventa generativa, di fede in fede. Allora la gioia della vita cristiana accende nel cuore umano il gusto del profumo del Signore vivente, che attira a sé la storia dell'umanità intera e attira a sé questa storia nostra, con tutti i suoi passaggi, con tutti i suoi tormenti, con tutte le sue contraddizioni, con tutti i suoi contorcimenti. Ed ecco, insieme con Tommaso stiamo imparando a restituire a questo mondo e a riconoscere in esso le forme del giardino della vita. Stiamo imparando a credere nell'amore dell'innocente e stiamo imparando quindi a svegliarci nella sazietà della sua presenza. Prendiamoci qua.